primo titolo dei giornali che vogliamo studiare, il Sole 24 Ore, dice: Trump ha invitato Putin alla Casa Bianca. Vladimir contento. E cosa succede?
Succede la risposta alle preghiere, grazie Signore.
In che senso?
Nel senso che praticamente gli anticristi, cioè, hanno sviato Trump, che era partito sul piede giusto durante la propaganda elettorale. E tante chiese evangeliche in America avevano profetizzato che lui era l'uomo di Dio per salvare l'America e riportare l'America agli allori cristiani, riportare l'America sulla carreggiata cristiana. E lui, cioè, infatti quando è stato eletto sono stato anche sorpreso, perché io mi aspettavo che di nuovo vincessero i Clinton, no? Invece, cioè, non è che avevo pregato e chiesto al Signore, cioè, mi sembrava logico che se veniva eletto Trump. Cioè, tante volte vai con la mente carnale e non è che vai a chiedere al Signore profezie, no?
E cosa succede?
La mia opinione era che veniva eletto Clinton, però invece sono rimasto sorpreso. E comunque, dopo che è stato eletto, è successo che, come ho detto alcuni giorni fa, ho detto che, insomma, lo hanno dirottato, hijack. Cioè, l'hanno dirottato verso il nuovo ordine mondiale. Cioè, hanno licenziato le colombe e ha assunto dei falchi. Bolton, un ex ambasciatore che è un super falco, uno che vuole bombardare tutti. E appena arrivato Bolton, infatti, cominciato a bombardare subito, ha bombardato la Siria. Il che non doveva farlo, perché chi ha bombardato in Siria? Assad perché aveva le armi chimiche, non aveva niente. Le armi chimiche ce le avevano i ribelli finanziate dagli americani. Quindi lo hanno incastrato ad Assad per mostrare che... Perché l'America è furiosa, che ha perso la Siria e deve in qualche modo vendicarsi, non può... Per questo tutta questa campagna contro Putin. L'America non può accettare che Putin vince. E loro lo accusano che... Trump ha vinto con l'influenza dei russi, con gli hacker dei computer russi che hanno fatto vincere Trump. Lo stesso ha fatto l'Inghilterra e la Germania, dicono le stesse cretinaggia, ma figurati. Ma cioè, gli hacker, è logico che ci sono gli hacker russi che influenzano l'America, ma ci sono gli hacker americani che influenzano la Russia, però.
Sì.
È logico che si stanno facendo la guerra cibernetica, mica è una scoperta della Russia che la cibernetica e il computer si può usare per influenzare destra e sinistra. Ma Trump non ha vinto per questo, così come Putin non ha vinto per l'influenza americana. Trump ha vinto perché insomma, una serie di motivi, ma già parlato di quello, e Hillary Clinton ha perso, grazie a Dio, se no altro che bombardare la Siria, questo avrebbe bombardato già forse la Corea del Nord. E con un attimo di pazienza, visto che adesso Kim, nordcoreano, sta cercando di fare la pace adesso.
Sì.
Comunque adesso parliamo di Trump, no? Ha invitato Putin alla
e
Casa
perché
Bianca.
Perché ha detto che questo incontro è una risposta alle preghiere? Stanno facendo la pace o perché?
È risposta alle preghiere che così non fanno la guerra con la Russia, che io non me l'aspettavo, non mi aspetto una guerra con la Russia.
Mm-hmm.
Non è il momento. Non è il momento, non ci sono profezie che mostrano che prima del patto dei sette anni c'è una guerra America-Russia, non è possibile. Sarebbe già scoppiato in Crimea se era il caso, in Ucraina non è successo. Innanzitutto perché questo ex colonnello della KGB, Putin, c'ha nervi d'acciaio, un campione di karate, esperto di tutti gli sport, cavalca, hockey, lui spara, tira a segno, va a caccia. Cioè, questo qui praticamente è un piccolo Rambo, anche se sembra un tipo umile, semplice, modesto. E questo qui invece è un super presidente. Questo qui confondersi con l'apparenza fisica piccolina, Trump è un gigante. Il gigante è Putin, politicamente parlando. Poi se Trump diventerà un gigante cristiano che aprirà l'America al cristianesimo, io lo dubito, perché non è possibile. Però intanto ha aperto la, diciamo, ha spianato la via per fare parte dei 7 anni in Israele, sta spostando l'ambasciata da Tel Aviv a Gerusalemme.
Stanno organizzando questo incontro per quale motivo? Ufficialmente, diciamo, qual è il motivo ufficiale?
No, fa la pace.
Ah, bello.
Sono obbligati, sì. Sono obbligati, che sennò fanno la guerra. Però adesso qui, guarda, qui c'è questo articolo qua che ho messo sulla radio, sul programma, cioè non credo che sulla, e sulla radio anche, no?
No.
Non c'è sulla radio. No. Non l'ho messo. Ho messo un sacco di articoli sulla radio, fratelli, studiate. Mm-hmm. Articoli che non c'è tempo di andare dal vivo, così l'ho messo alla radio, così studiatevi per conto vostro, ho messo dei commenti. E allora, Sole 24 Ore cita: Trump ha invitato Putin alla Casa Bianca, Vladimir è contento. Infatti lui ha ricambiato, ha invitato Trump in Russia. Mm-hmm. Quindi si stanno Trump incontrerà anche Kim, della Corea del Nord, quindi venti di pace. Non farsi ingannare, non dureranno molto, mm-hmm. però perlomeno sì. Le guerre non sono anticipate, mm-hmm. arriveranno le guerre.
Okay.
Va bene. E allora cosa succede?
Infatti appena hanno lanciato quei missili in Siria la settimana scorsa, abbiamo visto subito su internet grandi annunci, la terza guerra mondiale e così via.
No, ma internet, stai attento internet, perché internet è una giungla.
Sì.
Ci sono i cristi, Cristo, e poi sono gli anticristi, e su quegli anticristi sono il 99%, quindi attenzione, internet è una giungla. È come Facebook, ok? Mm-hmm. Quindi Dio mi aiuti a me e ci aiuti noi a camminare con le scritture, amen.
Sì, amen.
Sbaglieremo, abbiamo sbagliato a volte, ho sbagliato opinioni, ho detto cose che poi non erano esatte. A livello opinione tutti abbiamo il diritto di avere un'opinione. Le opinioni sono come i broccoli, cioè ognuno ha le sue. Però quando andiamo alle scritture andiamo sul sicuro, d'accordo? Va bene. Guarda, qui c'è questo articolo: Trump ha invitato Putin alla Casa Bianca e Vladimir è contento. Allora, e cosa succede? Succede che puntualmente arriva dal giornale americani, ecco qui c'è una notizia di un altro giornale che dice, poi abbiamo anche Washington Post, New York Times, questo giornale dice: i democratici americani USA, il Partito Democratico, cioè l'opposizione dei repubblicani, no? Denunciano la Russia, Trump e WikiLeaks. Questa è una notizia di Euronews. Capito cosa dice qua? Gli democratici americani, quando hanno sentito che Trump ha invitato Putin, okay, il Partito Democratico, che sarebbe il 50% dell'America, denuncia la Russia. E Trump, denunciano la Russia e denunciano anche Trump e WikiLeaks. Cioè tutta la falsa riga che Putin ha influenzato il voto. Cioè cos'è che voglio dire qua? Invece di gioire, Putin viene alla Casa Bianca, meno male, non facciamo la guerra. No! Stanno provocando Putin, stanno provocando la Russia, accusano la Russia di fare brogli nelle elezioni americane, che poi non è vero. E comunque anche se broglio c'è stato, ormai cosa vuoi fare? O fai l'impeachment, va bene, costringi Trump alle dimissioni, se non puoi stai zitto, vai avanti. Quindi questo è tutto un polverone, un caos. Perché i democratici denunciano la Russia e Trump?
E vogliono la guerra?
Questi vogliono la guerra, questi non vogliono che Putin viene alla Casa Bianca a fare la pace. Beh, pensa che razza di diavoli che sono questi qua.
Incredibile.
Pensa che razza di capre che sono questi democratici. Democratici e tradizionalmente il partito americano di sinistra sarebbero i socialisti in Italia. Sono socialisti che adesso sono diventati quasi comunisti, che durante le elettorali dell'anno scorso, vedevi, caro mio, predicavano come marxisti, va bene. E allora cosa dicono? Cioè questi qua, essendo un partito di sinistra, cioè sono quelli a favore dell'aborto, dei transessuali, degli omosessuali, del divorzio, tutto quello che è satanico, i democratici vogliono questo. E il partito ateo per eccellenza, infiltrato moltissimo dagli ebrei. Gli ebrei sono tradizionalmente nel Partito Democratico, un branco di atei anche loro, visto che non sono ebrei dello spirito ma sono ebrei della carne, diventeranno, si spera, un giorno il sionismo, i sionisti, quelli delle banche, Partito Democratico, E poi c'è il Partito Repubblicano, che sarebbe il cosiddetto Partito dei Ricchi, che poi, insomma, è il Partito Cristiano. Lo chiamano il Partito dei Ricchi, dei conservatori. Però è quello che è contro l'aborto, è contro il divorzio, è a favore del cristianesimo, eccetera. Quindi lo accusano il Partito dei Ricchi, e senz'altro ci saranno anche ricchi, e anche egoisti, e anche troppi. Però le idee sono migliori. E poi come in Italia c'è il Berlusconi, va bene, e poi c'è il partito di Matteo Renzi. Matteo Renzi sarebbero un po' come i democratici in America, e Berlusconi come i repubblicani. Berlusconi potete giudicarlo, chi va a caccia di donne, questo, ok, vabbè, insomma, chi va a caccia di donne, chi va a caccia di uomini, caro mio, qua non è che c'è molto da fare lo scherzinoso, che ti prende quello che ti capita in quei partiti. Va bene, e allora il punto è che questi democratici non gli sta bene che Putin viene a fare la pace. Questi qui sono la gente che ha sostenuto Bush padre, Clinton e poi Bush figlio per fare le guerre in Iraq, le guerre in Siria, per circondare l'America di missili. Questi sono i democratici. Quindi appena Trump e Putin cercano di fare la pace, ecco che il nuovo ordine mondiale, il Partito Democratico, il nuovo ordine mondiale, grazie a questa cosa, cominciano a lanciare insulti, denunce, per cercare di deragliare questa pace. Vogliono la guerra questi qua. Va bene? Quindi a tutte le apparenze la pace di Trump non sembra essere in linea con la pace che vorrebbe il nuovo ordine mondiale. Un nuovo ordine mondiale vuole la pace, ma a modo suo, però. Va bene. E quindi il nuovo ordine mondiale occidentale vuole una pace diversa di quella che vuole Trump. Vuole la pace subito. Il nuovo ordine mondiale vuole la pace dopo che ha messo sotto i piedi la Russia e la Corea del Nord, l'Iraq, la Siria, tutti quelli che non gli piace. Va bene. Ora Putin chiederà, e anche giustamente, di smantellare i missili intorno alla Russia. Putin viene in America, non è che dirà beviamoci un caffè al McDonald's, dirà togliete questi missili. Mi sembra giustissimo, cosa che il nuovo ordine mondiale non vuole assolutamente fare, perché si prepara a fare una guerra contro la Russia. Infatti ho visto un articolo settimana scorsa, e c'era, mi pare che l'ho messo sul, non so se l'ho messo sulla radio, che il Parlamento, non uno sfasato, il Parlamento americano ha iniziato un'indagine per assodare, per vedere quali sarebbero i risultati di un attacco atomico preventivo contro la Russia. Il Parlamento americano vuol sapere cosa rimane dell'America dopo un attacco preventivo, cioè a sorpresa, a tradimento, contro la Russia e la Cina. La Corea del Nord neanche conta, perché sono quattro missili e basta, più fumo che arrosto. E io sono rimasto scioccato. Cazzo, il Parlamento americano investiga che succede all'America dopo un attacco preventivo? Sappiamo dalle profezie che l'attacco preventivo ci sarà, però sarà da parte di Gog, di Magog, e distruggerà completamente l'America. Quindi, il fatto che dalla Russia sta per arrivare Gog, cioè l'anticristo, e sarà lui a fare il bullo, anche più dell'America se possibile, e comincerà a metterla sotto. Lo zerbino, va bene, che l'America vuole fare dalla Russia, in realtà sarà l'America a essere lo zerbino della Russia. Mi fermo qui, penso che ho coperto il punto.
Va bene. Allora andiamo al prossimo titolo. Okay. Washington Post, Syria. Saudi Arabia says it's open to sending troops to Syria as US draws down. Traduzione. L'Arabia Saudita dice che è aperta a inviare soldati truppe alla Siria mentre
l'America si ritira.
Si ritira.
Infatti è già ritirata. Mi sono rimasti solo alcuni facinorosi, alcuni ribelli anti-Assad, che poi prendono tutte le armi dell'America e poi passano all'ISIS. Cos'è successo? La Siria praticamente è diventata balcanizzata, peggio del Libano, dove la Siria adesso ogni nazione circonvicina cerca di ritagliarsene un pezzo. La Siria è diventata l'Italia prima di Garibaldi, gli islamici in funzione anti-Israele, come già stanno facendo la Turchia e l'Iran, e adesso anche l'Arabia Saudita, che ha annunciato di voler fare lo stesso in funzione anti-Iran, e la Russia per togliere l'egemonia agli USA. Tutti questi qui se ne ritagliano un pezzo di Siria. Se tu guardi, ho messo una cartina sulla radio, come la Siria tutta è ancora sulla radio, la cartina della Siria.
Non mi ricordo.
Credo che ci dovrebbe essere.
Non mi ricordo
essere.
Se l'abbiamo lasciata.
Dai un'occhiata.
Sì, chi controlla la Siria?
Credo che c'è, no?
C'è ancora, sì.
Ecco, chi controlla la Siria? Cioè la Siria praticamente è diventata una specie di... come è come i Balcani. Cioè i Balcani, che c'è la Croazia, la Serbia, la Slovenia, e la Macedonia, Montenegro, e Kosovo, eccetera, eccetera. I Balcani.
Cioè divisa in tanti pezzi.
Che dopo la prima guerra mondiale hanno diviso tutto. Mm-hmm. Capite? Che poi che è successo? Dopo penso che è stato Tito, l'ha unito, è diventata la Jugoslavia. Va bene, allora adesso la Siria è diventata la ex Jugoslavia. È diventato come il Libano, cioè lì comandano tutti. Infatti Israele ha già attaccato, bombardato delle basi iraniane, perché non vuole che l'Iran si trasferisca alla frontiera israeliana, perché l'Iran adesso è la nazione numero uno che vuole distruggere Israele. Era l'Iraq, poi la Siria, sono stati neutralizzati, che sappiamo che nell'ordine mondiale occidentale cerca di fare l'interesse di Israele. Quindi neutralizza i nemici di Israele in funzione del nuovo ordine mondiale. Quindi attualmente Israele è dalla parte del nuovo ordine mondiale occidentale. Va bene, perché è collegata, abbinata all'America, d'accordo? Va bene, questa è l'analisi della notizia del Washington Post, che dice che l'Arabia Saudita sta pensando di mandare truppe in Siria per rimpiazzare le truppe americane che se ne sono andate o se ne stanno andando. Va bene?
Andiamo in Europa. Abbiamo diversi titoli dai giornali europei per studiare la situazione europea. Infatti tu hai fatto anche un piccolo messaggio su questo, su questa analisi, e lo hai intitolato Europa, la cultura del suicidio. Spiega cosa vuol dire.
Perché l'Europa ormai è avviata al suicidio. È un po' come il nazismo di Hitler, che si è suicidato. Il nazismo si è suicidato e Hitler si è dato fuoco con la benzina, con la sua amante, e è rimasto solo la cenere. Tanto che alcuni dicono no, è andato a nascondersi in Argentina, qua e là, in Uruguay. Ma comunque, quello lo sa il Signore, secondo me è bruciato. E comunque adesso sono passati, se non è morto bruciato a Berlino nel 1945, sarà morto di vecchiaia a questo punto.
Sì, giusto.
Ormai qui siamo molto lontani, quindi non ci interessa. Quindi adesso l'Europa non ha imparato niente dal nazismo, sta rifacendo gli stessi errori. Non ha imparato niente dallo stalinismo, che è crollato. L'Europa adesso è venuta costruita, l'hanno costruita a Bruxelles, sulla falsa riga del comunismo. È chiamato socialismo, lo chiamano socialismo, ma è comunismo, è marxismo. Va bene? E comunque, il secolo d'Italia, vediamo un po' cosa succede in Belgio. Andiamo in Belgio. C'è un articolo del secolo d'Italia.
Arriva il partito Islam, ma ci stanno pensando anche in Italia.
Hai capito cosa dice? In Belgio stanno aprendo un partito islamico, 100%. Lì si parla Corano. Capito la storia? Non è come i partiti europei che fondano partito di destra e di sinistra, ma sono sempre nel caos perché sono disuniti. I partiti islamici sono nel caos, ma sono uniti intorno al Corano, Maometto, ad ammazzare gli infedeli, i cristiani, eccetera. Cioè sono uniti in queste cose. Quindi, guarda, c'è un altro giornale, Tempi It.
Anni e anni di multiculturalismo, e ora in Belgio si presenta la lista Islam, che vuole la Sharia.
Questo è il giornale Tempi. Dice, dopo anni di che ci è andato a bere la fandonia del multiculturismo, va bene, in Belgio adesso aprono i partiti islamici. Quale multicultura? L'Islam sta conquistando, come abbiamo detto, già dall'inizio. Cosa dice la stampa di Torino?
Ma Belgio lo permette, questo partito?
Beh, è democrazia, eh.
Ah, non possono fermarlo?
Non posso fermare. Democrazia, tu fondi un partito. In Germania è proibito rifondare il partito nazista. Tutto il resto è ok.
La stampa.
La stampa di Torino.
Il partito islamista che spaventa il Belgio. Introdurremo la Sharia all'Occidente.
All'occidentale, cioè stile occidentale.
Ah.
Cioè andranno da Armani e digli che faccia un vestito, cioè vestiti islamici, no? Coprirsi il capo, il velo, di classe, però sempre islamico. Sto scherzando ovviamente. Però il giornale dice che gli islamici adesso spaventano il Belgio perché dicono adesso fondiamo un partito e introdurremo la Sharia occidentale, cioè le regole islamiche in Occidente.
Uh-huh.
E sappiamo come andrà a finire. Okay, i partiti Giuda si venderanno, faranno a gara per prendersi i voti degli islamici e gli islamici venderanno a caro prezzo i loro voti. Dice, sì, noi vi sosteniamo, voi infedeli, però vogliamo un po' di Sharia, vogliamo gli autobus separati, le donne, autobus per donne, autobus per uomini, e nelle scuole così, cos'ha. Sì, e poi dopo piano piano abbiamo il diritto di leggere il Corano e la Bibbia no, logico, non è proibito, ma il Corano è, se volete, che i cristiani fessi, mica loro hanno voti da offrire, niente. Invece gli islamici, furbi nella carne, loro fanno il partito e venderanno i voti, capito? Voti di scambio. È sempre così, no? Adesso tutti fanno a gara per diventare amici di Grillo, dei 5 Stelle in Italia, della Lega, e cercheranno. Berlusconi cerca di appoggiarsi qui, di là, sembra che è un caos, va bene? Però tutti dicono sì, io ti appoggio, ma voglio. E questa è la politica. Arrivano i partiti islamici e dicono, e non solo in Belgio, anche in altre nazioni, anche in Italia, stanno pensando di... Perché beh, sono milioni gli islamici, eh? Va bene? Allora, vuoi leggere il giornale, questo qui, leggi la stampa con le citazioni.
Uno Stato islamico al 100% e donne su dei mezzi di trasporto separate dagli uomini. Sono due delle proposte fatte in Belgio dal partito islamico che correrà alle prossime elezioni amministrative. Il nostro obiettivo finale è uno Stato islamico al 100%. Il velo potrà essere portato in tutti i luoghi pubblici e nelle scuole dovrà essere servito il cibo halal.
Quindi dovrà obbligatorio servire cibo secondo le regole islamiche. No, no, non si potrà, chi vuole, no, dovranno.
Questo non vuol dire che tutte le donne saranno obbligate a indossare il velo e comunque queste riforme dovranno essere fatte rispettando la Costituzione del Regno del Belgio.
Hai capito come sono generosi?
Ah, wow.
Non obbligheremo i cristiani a portare il velo come avviene ai cristiani dei loro paesi che li obbligano. Però i musulmani potranno farlo tranquillamente, mentre adesso in certi posti li proibiscono, vorrebbero proibire, ma fino a quando li proibiranno? Che gli islamici aumentano, che loro c'hanno 10 figli a famiglia?
Se dicono uno Stato islamico al 100%, è chiaro dove vogliono arrivare.
Logico.
All'inizio cominciano con parlando bene, però alla fine vogliono 100% Islam.
Esatto.
Continuo l'articolo? Il segretario di Stato responsabile per l'immigrazione, Theo Franken, partito della destra fiamminga...
Questo è Belgio, questo, eh? In Belgio parlano due lingue, il fiammingo e il francese, va bene? Parlano il francese fin dove è arrivato Napoleone a conquistarlo. Al di là è il fiammingo.
Il segretario di Stato non si è trattenuto definendo il movimento islamico belga e le sue proposte disgustose.
E perché, scusa? Disgustosi sono gli europei che le hanno fatte entrare.
Certo che sono disgustose.
Cose disgustose?
Queste proposte.
Ma scusa, questa è la loro cultura. Scusa, se gli europei sono così imbecilli che le hanno fatte entrare adesso, è giusto che gli islamici li mettano sotto i piedi. Non dovete lamentarvi dopo, dovete farlo prima, quando io ed altri come me dicevo non li fate entrare.
Sì, ma
non ho ascoltato né me né gli altri né nessuno. Il Papa è lì che bacia i piedi agli islamici, va bene? E quindi cosa vuoi fare con un... Hanno eletto un Papa, un islamico di Papa hanno eletto. Andiamo, per cortesia.
Proprio un'affermazione elettorale di questo movimento si aggiungerebbe allo spuntare di altri movimenti politici rappresentanti un Islam radicale. come è già successo in altri paesi d'Europa, come in Olanda o Svezia.
La domanda
da porsi è: chi sarà il prossimo paese ad ammettere tali partiti politici?
L'Italia, la Germania, l'Olanda, la Francia, tutti i paesi che man mano che aumentano l'altalena si sposta, no? Mm-hmm. Abbi pazienza. In Francia, in Svezia, vi sono posti che c'è intere cittadinelle dove la polizia non può entrare. I gatti non entrano perché i rattoni sono così grandi. Cioè, ormai non è questione se l'Islam prenderà controllo. La domanda non è se, la domanda è quando prenderà più controllo e quanto. Ora, sappiamo che viene Armageddon, torna Gesù Cristo, viene il rapimento. Secondo le mie interpretazioni non manca molto. Va bene, secondo quello che abbiamo capito noi dalla Bibbia, fra poco fanno il Tempio a Gerusalemme, dopodiché sappiamo i giorni finché viene Armageddon. Cos'è? 2520 più, cos'è? 75 quanto fa? 2595. Te lo dico io perché cerco la calcolatrice. Dopo che fanno il Tempio, 2595 giorni c'è l'Armageddon. 2500 giorni c'è, comincia con l'era, rapimento. Buongiorno Angela, yes. Benvenuta a Radio Blast.
Grazie.
Carta e penna a prendere appunti. Io spero che i fratelli seguono meglio di così. Che stai facendo?
Sto guardando The Sam Broadcaster, the program.
Ah, stai guardando l'elettronica?
Sì, perché oggi non ce l'abbiamo il DJ qui con noi, quindi faccio di tutto.
Ok. Grazie, andiamo avanti. Posso andare avanti?
Certo.
Ok.
Ti seguo.
Allora, guarda, io voglio fare questo commento, no? Sul fatto che arrivano i partiti islamici. Va bene, cosa da fare, alzare i capelli? Europei, fate le valigie, capito? E gradualmente, però, gli islamici prenderanno potere. E se non venisse Gesù col rapimento e Armageddon, lo prenderebbero al 100%. Ormai non è più possibile. Ormai l'uncino è stato messo alla bocca del pesce. Il pesce può lamentarsi quando gli pare, non può liberarsi. Ormai l'uncino, decine di milioni di islamici, non so, 30, 40 milioni quanti sono in Europa, sono più del necessario, va bene, per dire all'Europa cosa devono fare. Non possono più liberarsi. Che non, questi islamici sono italiani, sono francesi, sono tedeschi. Quando c'è una guerra in Siria partono, fa la guerra e poi tornano. Non mi fa liberarti di questa gente? Gli avete dato passaporto per un voto, avete dato passaporto a un terrorista. Perché tra questi milioni ci sono 22% hanno scoperto di terroristi, simpatizzanti. Abbiamo dato i passaporti a milioni di potenziali terroristi. E adesso sarà meglio che vi togliete le divise dei poliziotti, le divise dei militari, va bene, e fate comandare a loro. Però non succederà completamente che torna Gesù, però prima che torna Gesù l'Europa seguirà l'Islam. Infatti l'Europa al seguito dell'Islam invaderà Israele, lo vediamo Ezechiele 38. Gomer, Europa segue le nazioni islamiche, Ezechiele 38, l'Europa a seguito, sempre lustrare le scarpe, pace, e Papa che gli baci i piedi agli islamici. E così là, così. Perché hanno abbandonato Cristo, che ne capiscono più sta gente di cosa è giusto, sbagliato, cosa è luce, cosa è tenebre, cosa è destra, cosa è sinistra. Non capiscono neanche la differenza tra un omosessuale e un uomo normale. Cos'è che ne capiscono questa gente? Niente capiranno. Bene, allora parliamo dell'Europa.
Ok.
Allora, se l'Europa permette questi partiti islamici, cioè ormai è passato il punto di non ritorno, perché l'Islam adesso è solamente agli inizi. Che cosa avverrà fra non molto, quando l'Islam sarà sicuramente più forte e numerosa per via delle nascite in un continente, l'Europa, che ha già scelto la via del proprio suicidio? Infatti voglio questo messaggio chiamarlo la via del suicidio europeo. L'Europa si sta suicidando. Un continente che quasi annulla le gravidanze con le pillole anticoncezionali, abortisce i neonati, che alle pillole sfuggono, le abortisce. Un neonato sfugge la pillola, lo abortiscono. Cioè praticamente se non ti prende la pillola, ti prende l'aborto. nazioni europee che sostengono e incoraggiano le coppie degli omosessuali, trans, lesbiche, gente sterile come gli alberi secchi. Un omosessuale è sterile come un fico secco. Non può generare niente, aspettare che qualcuno abbandona un bambino per andare a raccoglierlo. Ottimo, ma non deve essere omosessuale per fare quello. Anzi, Dio ci libera di dare un bambino in adozione agli omosessuali.
Amen.
C'è un sul giornale, c'è una coppia di omosessuali, c'è un articolo che dice: bambino è nato, ma sul certificato di nascita hanno messo neutro.
Aiaia.
Dice, perché quando è grande deve scegliere se vuole essere maschio o femmina. E non sei capace di guardare se è maschio o femmina.
Incredibile.
Perché non guardi, no?
Certo.
Solo intrufolargli un'idea, mettigli la mosca all'orecchio che puoi essere dell'altro sesso, già è sbagliato, che lo stai influenzando. Tu sei papà e mamma. E questo è il mondo di oggi. Un mondo che dire immondizia è offendere l'immondizia. L'Europa sta morendo ogni giorno di più. Muore politicamente, culturalmente. Non c'è più una sua vera identità, non c'è un carattere. L'Europa non c'è più un'ideologia, avendo respinto Cristo, l'ideologia cristiana che aveva, che l'ha resa potente. L'Europa non c'è più scopo, è diretta al suicidio. Nessuno la può fermare. I popoli vengono distratti, io direi ipnotizzati dalle TV.
Mm-hmm.
Qual è la religione di oggi? Cercare piaceri, svaghi, passatempi, videogames, mm-hmm. Facebook, discoteche, la moto veloce, la seconda macchina, la ricerca del piacere. Il mondo che ha respinto Cristo è avviato per la via di Sodoma, la via del piacere della carne. I giovani, parliamo dei giovani, vengono comprati dal sistema, il mondo che li illude, che le cose migliorano. Allora, legalizzando le droghe, la cultura di tanti diritti, senza mai parlare di doveri, rispetto per la famiglia. Famiglia che è ed era, o almeno era, l'ultimo baluardo alle tenebre di caos e anarchia che vengono. Io dico questi, benvenuti alle nuove generazioni, benvenuti alla nuova cultura europea che ha sostituito quella di Cristo e adesso ha adottato la cultura del suicidio. Invece della cultura di Cristo hanno messo la cultura del suicidio, del piacere, dell'egoismo. Cioè praticamente è un po' come quelle isole gigantesche di plastica che galleggiano nell'oceano. La cultura dell'immondizia. Nel mondo vengono compiuti circa 60 milioni di aborti all'anno. L'Europa è il continente leader in questo. Le morti superano di gran lunga le nascite. Avendo abbandonato Cristo, il pastore della vita, hanno scelto la morte come pastore. Salmo 49, vogliamo leggere un po' di questo?
Sì.
Cosa dice la parola? Parla anche dell'Europa qui. Ascoltate, popoli tutti.
Salmo 49, 1 a 20. Ascoltate, popoli tutti, porgete orecchio, abitanti del mondo, plebei e nobili, ricchi e poveri tutti insieme. La mia bocca dirà parole sagge, il mio cuore mediterà pensieri intelligenti. Io presterò orecchio a un proverbio, canterò sulla cetra il mio enigma. Perché temere la malvagità dei miei avversari? Essi hanno fiducia nei loro beni e si vantano della loro grande ricchezza.
11.
Pensano che le loro case dureranno per sempre e che le loro abitazioni siano eterne. Perciò danno i loro nomi alle terre. Ma anche tenuto in grande onore l'uomo non dura. Egli è simile alle bestie che periscono. Questo loro modo di comportarsi è follia.
Sono cacciati?
Sono cacciati come pecore nel soggiorno dei morti. La morte è il loro pastore.
Chi è il pastore dell'Europa? La morte.
Wow. E al mattino gli uomini retti li calpestano. La loro gloria deve consumarsi nel soggiorno dei morti e non avrà altra dimora. Ma Dio riscatterà l'anima mia dal potere del soggiorno dei morti, perché mi prenderà con sé. Non temere se uno s'arricchisce, se aumenta la gloria della sua casa, perché quando morrà non porterà con sé nulla. la sua gloria non scenderà con lui. L'uomo che vive tra gli onori e non ha intelligenza è simile alle bestie che periscono.
Verso 20, abbiamo preso degli stralci. Grazie Signore, grazie Signore. Ripeti il verso 14, per favore.
Sono cacciati come pecore nel soggiorno dei morti. La morte è il loro pastore.
Ok, questa è l'Europa di oggi.
Oh no.
Il culto della morte.
Sì, 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 sì. Perché hanno scelto loro così.
Uccidono i loro bambini. Questo credo che non ci sia peccato peggiore di questo, di uccidere il proprio figlio. Sacrificarlo sull'altare dei soldi. Perché abortiscono? O non siamo pronti a avere bambini, non lo saranno mai. Poi quando sono 70 anni e 60 anni vogliono adottare un bambino in Brasile. Come si fa a uccidere un bambino che sta per nascere? Come si fa? Immagino un animale che partorisce, un gattino, un cagnolino, e se lo mangia. E avviene anche di questo. Esattamente quello che stanno facendo. Vanno all'ospedale, aprono le gambe, si mettono il lettino, arriva il raschiatore, il dottore, pagato a peso d'oro, e gli raschiano fuori il bambino. Gli viene fuori a pezzettini. Mostri. Mostri. Ora, questa gente che fa gli aborti, che non è salva, non ha Gesù, non sono cristiani, il Signore avrà misericordia di loro se si pentono. Problema che avviene anche ai cristiani, però anche loro se si pentono, il Signore perderà anche loro.
Amen.
Ma bisogna pentirsi, fratelli. La differenza tra l'inferno e il paradiso qual è? E si chiama pentimento. I cristiani peccano anche loro, quasi quanto i non cristiani. Però la differenza è il pentimento. La mancanza di pentimento guida all'inferno. Guarda, io voglio dire, dopo che l'Europa è caduta nella fossa dell'ideologia nazifascista e poi nella fossa dei comunisti, eccola adesso che sta per cadere nel baratro dell'islamismo. Non che vuole l'Islam, ma l'ha fatta entrare. Ora, c'è una scusante per i politici che non capiscono niente di cose spirituali. Ma i cristiani? Capisco sto Papa che è un falso cattolico, falso Papa, eccetera. Vabbè, ma i cattolici veri dove sono? Cosa fanno le pecore alle cattoliche vere? Cosa aspettano a predicare la loro chiesa, la verità, con le scritture in mano, e se non accettano, scuotersi la polvere dalle scarpe e andarsene via dal cimitero? Cosa fanno questi cattolici? Ascoltare sto Papa col pennellino da bianchino a benedire islamici, buddisti e anche cristiani, già che ci sono. E gli evangelici? Uguali. Dove sono gli evangelici di Martin Lutero che conoscevano la Bibbia? O la conoscono un millimetro, due millimetri meglio dei cattolici, ma hanno la pratica allo stesso livello di zero dei cattolici. E poi? Cosa succederà quando l'Europa cascherà nella fossa dell'Islam? Che c'è già caduta, non è che deve caderci. E l'Islam ancora non ha preso le redini dell'Europa, non sta imparando il linguaggio dell'Europa, l'Islam. Sta imparando a parlare la lingua della democrazia, cioè quindi deve farlo attraverso il partito politico, questo, insomma ci arriverà. E poi arriverà, qual è il prossimo passo? Il prossimo passo è Apocalisse 13:3. Cosa dice? Dice che la fossa finale che l'Europa non potrà evitare perché ha disprezzato Cristo sarà la bestia. Apocalisse 13:3 dice che tutto il mondo adorerà la bestia, l'Europa numero uno, perché l'anticristo viene dall'Europa. Quindi dopo la fossa dell'Islam, attenzione, viene l'anticristo. L'Islam è un segno dei tempi, va bene? L'Islam è una religione per eccellenza anticristo. Credono che in croce è morto Giuda. hanno scelto proprio uno. Proprio Giuda hanno messo in croce loro. Capito? Questi sono ufficialmente anticristo. Infatti ovunque vanno, la prima cosa che fanno uccidono i cristiani. Perché? Perché i cristiani convertono con l'amore. E questo li manda in bestia, questo li fa impazzire. Li fa impazzire, loro non riescono a convertire il mondo nonostante ammazzano tutti che possono. E invece i cristiani, semplicemente con l'amore, e sto parlando dei cristiani veri, non quelli addormentati in chiesa, con l'amore convertono, con l'amore. Allora, l'Europa muore, questo soggetto di questo messaggio. Ma quando ha cominciato a morire? Guarda, nella bara dell'Europa, il primo chiodo, e poi conseguentemente anche del mondo, ma sempre l'Europa. L'Europa è sempre stata prima, negli ultimi millenni. Il primo chiodo nella bara dell'Europa fu l'umanesimo che ha provocato, cioè l'umanesimo fu provocato da cosa? L'umanesimo secolare fu provocato dalla riforma protestante. Ha cercato di imitarne gli ideali, l'umanesimo umano secolare ha cercato di imitare gli ideali e il messaggio del cristianesimo, cioè delle riforme protestanti, ma l'umanesimo del mondo ha portato solo guerra, sofferenza e distruzione. L'umanesimo è anche chiamato Rinascimento, cioè verso il XVI secolo. Stavo meditando su queste cose questa settimana. Diciamo, Signore, sta morendo l'Europa, ma come sono arrivati? E tutto è cominciato da lì, è cominciato con l'umanesimo. Prima il mondo era sotto controllo della Chiesa Cattolica, quindi oscurantismo religioso, però non c'erano guerre mondiali, erano qualche guerra contro gli islamici, eccetera, poche bestialità. Però l'umanesimo ne ha fatto migliaia di guerre, quindi non c'è paragone. L'umanesimo non è altro che l'uomo che ruota intorno all'adorazione di se stesso, della sua povera mente carnale. Quindi è l'uomo che cerca di fare tutto ciò che è giusto, tutto ciò che è perfetto, e non fa altro che sprofondare da uno sbaglio all'altro. Ricordiamo che gente che non è secondaria, come Stalin, Hitler, Mussolini, Mao, sono stati grandi creduloni dell'umanesimo, ci credono ancora che i loro seguaci, oltre che grandi discepoli di Darwin. Va bene? Appunto, Darwin ha incastrato il secondo grande chiodo nella bara dell'Europa. Quindi umanesimo, poi viene Darwin, c'è l'illuminismo, così. Quindi viene Darwin e poi tutto il mondo intero viene la decadenza che ne segue, che la vediamo ancora oggi. L'immondizia, il caos viene da questa gente qui. Umanesimo, illuminismo, Darwin, con queste belle parole in realtà hanno portato il mondo all'oscurantismo che vediamo oggi. Il Darwin, ho qui la data, nel 1859 scrive una delle bugie più fantasiose teoriche e senza prove che siano mai state raccontate: l'inganno delle origini delle specie. Scrive sto libro. Il mondo ateo dice: ah, è quello che ci serviva, così adesso possiamo abbiamo una scusa, virgolette, scientifica per rigettare la Bibbia. Arriva l'altro chiodo nella cassa da morto dell'Europa e dell'umanità. Solamente ho guardato la data, 8 anni dopo, 1867, va bene, un certo si chiamava Moses Mordecai Levy, tristemente famoso come Marx, Karl Marx. Qualcuno ha chiamato il genio del male e dell'odio di classe.
Questo Moses era chiamato genio del male?
Cioè qualcuno l'hanno chiamato il genio del male. Questo è Karl Marx.
Ah.
E questo, cioè, mm-hmm. Questi erano anche i suoi nomi, aveva un sacco di nomi questo qua. Allora, lui fu il primo, prima lui è apostata dall'ebraismo, che è la famiglia ebraica, lui abbandona l'ebraismo. Poi apostata del cristianesimo. Alla fine trova il suo livello adatto, cosa fa? Si unisce a una setta di satanisti, Carlo Marx. Caro mio, così il marxismo è mica nato così. Quindi ho fatto qualche ricerca e ho trovato che Marx fu influenzato da un certo Moses S., uno che predicava anarchia e caos, era un anarchico. Va bene, questo Moses S. è quello che ha discepolato Marx praticamente. Infatti è proprio da Moses S. che viene la famosa frase: la religione è l'oppio, la droga dei popoli. E Marx l'ha presa, l'ha copiata da lui. Va bene? Va bene, qui vediamo, infatti c'è il grande pastore luterano, Richard Wurmbrand, 14 anni nelle prigioni comuniste in Romania, ha scritto un libro, Marx e Satana. E lì dimostra come Satana... satanismo in realtà era il fondamento di Karl Marx. Andiamo agli altri chiodi nella bara?
Ok.
Allora, arriviamo nel XX secolo.
Quindi stiamo studiando come l'Europa è caduta praticamente.
Sì, come è caduta in questa fossa l'Europa. Okay. E a traino dell'Europa è il mondo, perché l'Europa è la culla delle civiltà mondiali. L'America non ha niente, l'America sono tutti europei. Cioè, chi ha insegnato l'America queste cose? Sono stati gli europei, le culture europee, latina, romana, francese, inglese, italiana. Allora, arriviamo nel XX secolo e ben sappiamo, sono state le ideologie del divorzio, aborto, l'incoraggiamento alla pornografia, le perversioni sessuali, il tutto sotto la scusa di disprezzare il bigottismo cristiano. Siccome i cristiani sono bigotti, allora avanti con la pornografia, avanti col sesso sfrenato, avanti con la omosessualità, perché i cristiani sono bigotti. Sicuramente saranno anche bigotti e ce ne sono molti e lo sarò stato anche io qualche volta. Dio mi liberi. Ma non c'è paragone però. Va bene? È meglio un bigotto religioso che non è omosessuale, non è lesbica, non è pervertita, non è anarchia, non fa bombe atomiche, eccetera. Va bene, certo, non è con questo deve essere bigotto, però voglio dire, i secolari dovrebbero stare zitti completamente. Va bene? Ok, un altro chiodo. I chiodi sono stati molti nella bara. Per arrivare a questo punto di morte e direzione suicidio all'Europa, ci sono voluti molti chiodi. Allora, l'altro chiodo è stata l'apertura dei ponti a levatoio. Hanno alzato i ponti a levatoio dal cosiddetto Castello Europa. A chi? Agli immigrati. E chi c'era alle manovelle? Il Papa e i suoi accoliti politici. Va bene? Hanno aperto il ponte levatoio, diciamo l'hanno alzato le catene, si è abbassato, diciamo, era alzato, si è abbassato. E gli immigrati entravano a fiumi, vedete questi fiumi di immigrati, attraversare la Serbia, l'Ungheria, la Croazia, dove andavano lì in Germania. E per la maggior parte immigrati islamici. Infatti oggi non sente mai parlare di immigrati che danno problemi, immigrati indù, buddisti, sono sempre gli islamici che creano problemi. Loro vogliono ammazzare tutti. Loro. Maometto gli ha detto, se loro non pagano la tassa, ammazzali. È scritto nel Corano. I cristiani nei paesi islamici devono pagare la tassa sulla vita o sulla morte, vuoi chiamarla. Se non paghi quella tassa vieni ucciso. Perché? Perché non sei islamico. Allora, Dio voleva usare Israele antica e poi volevo usare l'Israele antica ebraica e poi volevo usare l'Europa cristiana e l'America cristiana per essere una luce per i popoli pagani. C'hai Isaia 49,6 lì?
Sì.
Ecco, 2800 anni fa Dio parla al profeta Isaia e appunto su questo gli dice.
Isaia 49,6. Egli dice, è troppo poco che tu sia mio servo per rialzare le tribù di Giacobbe e per ricondurre gli scampati di Israele. Voglio fare di te la luce delle nazioni, lo strumento della mia salvezza fino alle estremità della terra.
Chi sta parlando qui Dio attraverso Isaia? A Israele.
Mm-hmm.
Allora cosa gli dice Dio a Israele? Voglio fare di te la luce delle nazioni, lo strumento della mia salvezza fino alle estremità della terra. Questo era lo scopo di Israele. Questo era lo scopo della legge di Mosè fino ad arrivare alla legge di Cristo, del Messia. Ma Israele cosa ha fatto? Dice, no, più facile adorare Baal, il materialismo, è più facile adorare Astarte, sesso pervertito, Moloch che mi dà potere, il Dio che si sacrificavano i bambini. Gesù parla al cristianesimo e dice, 2000 anni fa Gesù dice, Matteo 5,14, cosa dice? Lo stesso messaggio di Isaia, Gesù lo ripete molto più chiaramente, nello spirito di Cristo, va bene, 2000 anni fa, cosa dice Gesù?
Matteo 5,14. Voi siete la luce del mondo, una città posta sopra un monte non può rimanere nascosta.
Va bene, quindi qui stiamo parlando di come Dio voleva usare il suo popolo, Israele prima, e i cristiani dopo per raggiungere il mondo. Ma invece cosa hanno fatto Israele prima e i cristiani dopo? Si sono messi ad adorare il mondo, sono diventati mondani, materialisti, soldi, euro, dollari, lavorare, accumulare, egoismo. E allora Dio ha tolto la benedizione, Israele è andata è stata distrutta, e l'Europa oggi a livello il cristianesimo nel mondo oggi è morto e stramorto nella maggioranza dei casi, specialmente nel mondo occidentale. Va bene, la religione oggi è scaldare panche. Oggi non è che con la scusa di pregare, la preghiera è una copertura, la preghiera è fumo negli occhi. Invece di obbedire al Vangelo lo pregano. Che preghi? Tu preghi mentre obbedisci, preghi mentre vai a evangelizzare, preghi mentre servi il Signore, preghi mentre propaghi Gesù Cristo, preghi mentre dai la salvezza, preghi mentre converti la gente, raggiunge le anime. Non preghi in un cimitero chiamato Chiesa Pentecostale, Battista o Cattolica. Quelli sono cimiteri dove la fede muore. Perché li chiamo cimiteri? La fede muore. C'è il piccolo Dio chiamato pastore che dice: io predico, voi mi pagate, tutto a posto. Grazie a Dio per le quattro chiese sveglie che evangelizzano, che escono dai cimiteri e vanno nelle strade come Gesù. Grazie a Dio. Non sono molte. Allora, le due chiese, la chiesa passata di Israele e la chiesa presente cristiana, non hanno voluto ubbidire fino in fondo. Per questo Dio dice oggi, andiamo a Geremia capitolo 2, alla chiesa cristiana del mondo, lo stesso che disse a Israele attraverso Geremia 2500 anni fa, prima che venisse distrutto da Babilonia. Cosa dice Geremia 2:8 al 13?
Geremia 2:8 al 13.
Da applicare anche ai cristiani di oggi, è lo stesso messaggio.
Non hanno detto i sacerdoti: dove è il Signore? I depositari della legge non mi hanno conosciuto, i pastori mi sono stati infedeli, i profeti hanno profetato nel nome di Baal e sono andati dietro a cose che non giovano a nulla. Perciò io contenderò ancora in giudizio con voi, dice il Signore, e contenderò con i figli dei vostri figli. Passate dunque nelle isole di Chittim e guardate, mandate a Kedar e osservate bene. E guardate se avvenne mai qualcosa di simile. C'è forse una nazione che abbia cambiato i suoi dei, sebbene non siano dei? Ma il mio popolo ha cambiato la sua gloria per ciò che non giova a nulla. O cieli, stupite di questo, inorridite e restate attoniti, dice il Signore.
Attoniti.
Il mio popolo infatti ha commesso due mali. Ha abbandonato me, la sorgente d'acqua viva, e si è scavato nelle cisterne, delle cisterne screpolate, che non tengono l'acqua.
Amen, 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 amen. E per questo Dio tolse la benedizione di Israele e l'Israele fu distrutta. E il cristianesimo è già quasi tutto distrutto, perché ovunque si trova il cristianesimo è schiavo. È schiavo, è tornato in Babilonia. La Chiesa è prigioniera in Babilonia. La Babilonia italiana, tedesca, francese, europea, americana, comandano gli atei. Dov'è la Chiesa che una volta diceva al mondo cosa fare? Dov'è? È morta. Morta o in coma. E grazie a Dio per quei pochi cristiani fedeli che sono svegli, che non si fanno guidare da predicatori fuori binario. E Dio ci aiuti a noi a stare nel binario giusto. Ora, per questo che l'Europa e il mondo è diventato in balia del diavolo e presto sarà sotto il regime dell'anticristo e del suo marchio. Grazie Signore. Ora, la politica. Ora, i politici credevano di poter usare l'Islam per i loro fini. Cioè, il nuovo ordine mondiale che ha aperto le porte dell'Europa agli islamici. Li volevano usare questi e credono ancora di poterli usare. Ma questi qua fanno un disastro ovunque vanno questi qua. Cioè, come guarda, la famosa storia del mostro di Frankenstein, che questo dottore voleva usare questo mostro Frankenstein. I politici europei pensavano di poter produrre e usare una creatura, l'Islam, e quindi usarla. Si sa perché l'Islam storicamente vota a sinistra, quindi le sinistre aprire le porte, stiamo importando voti. Ancora non sbarcate dalle barche, già gli danno i documenti e le carte per andare a votare. E i giornali hanno parlato, hanno detto, già degli immigrati ci hanno detto su come votare anche. E questo è quello che succede. Mercenari che si sono venduti l'Europa per rimanere a Bruxelles a bere champagne con le loro prostitute. Questo è quello che succede dietro le quinte, dietro quei vestiti con la cravatta, tutta la camicia stirata. Questo è quello che succede veramente. Anche gli islamici cosa fanno? Fanno abbassare il costo del lavoro. I sindacati sono spariti. Chi parla di sindacati? I sindacati non esistono. Chi va a scioperare che sono tutti senza lavoro? Che questi immigrati lavorano a metà prezzo. Guarda, ci sono due video che devi mettere sulla radio. Un video sono di Alema. Voglio che li metti sulla radio gentilmente. Così i fratelli possono seguirle. D'Alema diceva qualche anno fa: gli immigrati sono necessari, producono il 12% del PIL italiano. Gli immigrati producono il 12% del prodotto interno lordo. Questo è lo scopo che questi politici facevano entrare. Così che nuovi schiavi a lavorare, alzare la ricchezza in Italia. Un altro video di D'Alema, mettilo sulla radio. Cosa dice? Abbiamo bisogno?
Abbiamo bisogno di almeno 30 milioni di immigrati.
Ha capito cosa diceva D'Alema? Il Signore gli ha tolto l'unzione e questo qui è sparito dall'orizzonte, questo poveraccio. Questo ex comunista, ex socialista, ex democratico, il signor ex lo chiameremo, come tutti. Quindi D'Alema lavorava per far entrare 30 milioni di immigrati. Matteo Renzi è la stessa storia. Al di là del fumo negli occhi, le chiacchiere di aiutare i poveri immigrati, hanno diritto di mangiare e bere. Mandate a casa loro a farle mangiare e bere. Ora D'Alema dice: servono 30 milioni di immigrati. L'Italia. Europa quanti? 300 milioni allora. Sono più degli europei. Vedi, il livello di pazzia a piede libero. Questa è la politica. La domanda che faccio io, dico, quando 30 milioni di islamici non basteranno più, qual è il piano? 100 milioni? 60 milioni? Cioè, gente da mettergli la camicia di forza. Queste cose. Guarda, imparando dalla storia, stavo pensando, sono andato a controllare un po' la storia di Brenno. Sai chi è Brenno?
No.
Era un gallo, non un gallo del pollaio.
No.
Era un francese, della Gallia, che era la Francia, no? Lui apparteneva alla tribù celtica dei Galli Senoni, noto per aver messo il sacco a Roma. Era l'anno 390 dopo Cristo, no? E questo barbaro va, circonda Roma e lui cosa fa?
Cioè, era uno dei capi dei Galli? O chi era?
Sì, era il capo, Brenno, capo dei Galli, di questa tribù barbara che ha circondato Roma. Guarda, qui c'è la citazione dell'enciclopedia, la vuoi leggere? Condottiere barbaro?
Brenno.
Dice l'enciclopedia.
390 avanti Cristo.
Il condottiero barbaro?
Condottiere gallo, capo della tribù celtica dei Galli Senoni, noto per aver messo a sacco Roma nell'anno 390 avanti Cristo.
Sì, il condottiero barbaro propose a magistrati?
Il condottiere barbaro propose ai magistrati romani di riscattare la città contro il versamento di 1000 libbre d'oro.
Quanto è? Circa 3,7 tonnellate d'oro. Quindi ha chiesto una piccola mancia, una bustarella di 4 tonnellate d'oro per non distruggere Roma. I romani cosa hanno fatto?
I romani dapprima accettarono, poi protestarono sostenendo che le bilance utilizzate per la presa del riscatto fossero state alterate. E Brenno allora gettò sul piatto dei pesi anche la sua spada, in modo da aumentare il valore del bottino richiesto ai romani, pronunciando la famosa frase «Vae victis», guai ai vinti.
Capito, questo lo studi nelle scuole italiane, queste storie qui. Quindi come Brenno, anche gli islamici impongono i loro diritti. Cioè Brenno dice «State zitti e pagate, anzi pagate di più». Gli islamici in Europa fanno lo stesso. Brenno aveva il suo diritto, o mi pagate o distruggo Roma. Gli islamici dicono: adesso siamo europei, abbiamo i passaporti, abbiamo le carte d'identità, adesso qui abbiamo la nostra fetta di comando, in proporzione con i nostri voti, sono milioni. Quindi guai ai vinti europei se non iniziano a sottomettersi, in proporzione dei voti sto parlando. Va bene, ancora non siamo a livello primo ministro, però a Londra già abbiamo un sindaco islamico. Adesso arrivano i partiti e la povera Europa cieca è finita. No, non forse, sicuramente. Va bene, però attenzione, Sa, cosa, la parola Vangelo cosa vuol dire?
Buone notizie.
Ecco, diamo qualche buona notizia, se no, tranquilli fratelli, non ci fermeremo alle disgrazie. Quindi guardiamo la fine del paragrafo, la fine della leggenda, la storia di Brenno. Cosa? Brenno alla fine, insomma, torna in Francia e Roma è salvata, va bene? E c'è un'altra storia parallela, capito? La storia di Pirro. Sarà la storia di Pirro. In base al racconto si dice che Pirro fece una vittoria contro i romani, che però è un po' come gli islamici, oggi vincono ma alla fine si sa che perderanno, perché va bene. Okay, però comunque okay. voglio finire
okay,
un po'
senso, sì.
Comunque voglio riprendere, voglio concludere bene la storia di Brenno e poi voglio andare a Pirro, che è affascinante la storia di questi due condottieri. Allora, cosa fa? Come finisce la storia di Brenno? In base al racconto si dice che questo qua, Brenno, che ha buttato la spada sulle bilance, fu poi sconfitto dal condottiero romano Furio Camillo, che avrebbe anche recuperato l'oro. Capito? Quindi Brenno poi, per la vergogna, va bene, si dice che si è suicidato buttandosi in un fiume bergamasco, vicino a Bergamo, che ora questo, appunto per questo, questo fiume vicino a Bergamo si chiama Brembo. Perché Brenno si è buttato di lì, secondo la leggenda, la storia.
Okay.
Io non c'ero, non posso confermare, ma così dice l'enciclopedia.
E allora qual è la buona notizia qui?
Buona notizia è che hanno recuperato l'oro, che a quel tempo Roma era cristiana, va bene?
Okay.
E non è stata distrutta e Brenno si è suicidato. Questa è la fine del paragrafo. Ora, parlavo di Pirro, perché gli islamici stanno vincendo in Europa, no? Però questa vittoria degli islamici, conoscendo le profezie della Bibbia, come dicevo prima, è una vittoria di Pirro. Cioè una vittoria come Brenno e come Pirro. Conoscete, cioè, i fratelli conosceranno la storia, la vittoria di Pirro, è inutile che la ripeto, no? Comunque Pirro era un re dell'Epiro. Era un re dell'Epiro che con 30.000 soldati greco-albanesi sconfigge le legioni romane. Allora c'è una grande guerra, Roma attacca, Pirro perde 13.000 soldati, Roma ne perde 15.000, quindi Pirro vince. Però cosa succede? Arrivando dall'Albania e quella zona lì con tutti i soldati, e perdendo 13.000 soldati che ne aveva 30.000, fu una vittoria di Pirro, cioè praticamente... E paradossalmente, insomma, vincendo ha perso. Infatti dopo Roma lo vince, perché gli è rimasto poco. La vittoria di Pirro, ci è andato a vincere una vittoria, però con la vittoria ha segnato la sua sconfitta, perché ha perso troppi. Ora la lezione che voglio trarne da queste è questo. Cioè, in modo paradossale, l'avanzata dell'Islam ha un prezzo. Qual è il prezzo? Un prezzo troppo alto perché l'Islam lo possa pagare. Cioè, prima che l'Islam entrasse in Europa, era potente nei suoi paesi.
Tu dici che ha un prezzo grande per l'Islam?
Per l'Islam.
Ah, non per l'Europa.
No, non per l'Europa. L'Europa, vabbè, già...
L'Europa sta pagando.
L'Europa già nella cassa da morto, perché quando ha respinto Gesù Cristo, anche senza l'Islam, l'Europa era condannata. Ma adesso l'Islam ha aggiunto altri chiodi. Già ai tempi di Darwin e dell'illuminismo eccetera, l'Europa era Marx eccetera, l'Europa nazismo, fascismo, l'Europa era morta.
Sì, tu stai dicendo che però l'Islam sta pagando un prezzo?
Sì, anche l'Islam paga un prezzo.
E qual è?
Il prezzo è questo, che fin quando l'Islam, dicevo, era diciamo nelle sue nazioni, che ci sono 50 nazioni islamiche nel mondo, non danno fastidio a nessuno. Erano come delle piccole prigioni che nessuno può uscire, se no ti uccidono, le donne schiave. E, insomma, all'Occidente non gli interessava lasciare lì per conto loro. Però adesso arrivano in Europa e portano il Corano, no? Le regole del Corano, le regole islamiche. In Europa hanno dovuto e devono esporre, manifestare, mostrare come l'Islam veramente è. E grazie alla libertà di stampa che c'è, la democrazia che c'è, un po' c'è, E allora tutti vengono esposti alla luce del sole, cosa che non avviene nei paesi islamici. Nei paesi islamici è solo Maometto, Allah, il Corano, tutto bene, ma qui invece è tutto sui giornali, quello che fanno e che non fanno viene manifestato. Quindi adesso il mondo conosce l'Islam, prima non lo conosceva.
Mm-hmm.
Prima l'Islam convertiva un po' di gente, adesso non converte quasi più niente, perché adesso capiscono cos'è l'Islam, dopo che hanno visto l'ISIS, il terrorismo. Quindi paradossalmente l'avanzata dell'Islam viene a un prezzo troppo alto e alla fine sarà una falsa vittoria di Pirro che provocherà la sconfitta finale. L'Islam sta vincendo, ma il prezzo è troppo alto. Guarda, ti leggo un articolo, ho messo lì di ieri, del Corriere della Sera, vuoi leggerlo? È uno dei tanti articoli sul soggetto.
Sana Kema, la 25enne pakistana italiana di Brescia, uccisa perché voleva sposare un italiano.
Ci siamo? Quindi ci sono commenti da tutte le parti, la gente è orripilata, come uccide una fanciulla perché vuole sposare un italiano e non vuole sposare un islamico e perché vuole un italiano la uccidi? Chi l'ha uccisa? Il padre.
Aiaia.
Il padre e i due fratelli. Il giorno.
Brescia, ragazza pakistana vuole sposare un italiano, uccisa da padre e fratello.
Quindi sta facendo scalpore, ma questa non è mica l'unica, ma è l'ultima della trafila. Quindi stavo dicendo, l'Islam si sta avanzando, ma avanzando sta perdendo i pezzi, a destra e a sinistra, cioè come un carro armato che avanza, che perde i bulloni, le vite, perde il cannone, gli cade la mitragliatrice, alla fine si blocca il cingolato o può buttarlo via. Questo è il carro armato Islam, sta perdendo tutto. Capito? L'avanzata dell'Islam, attenzione, ha messo a nudo il tallone di Achille, i punti deboli di questa religione. Questo tallone qual è? Il Corano. Il punto debole dell'Islam è l'Islam. Il punto debole del Corano è il Corano. Non c'è un libro migliore per combattere il Corano che non il Corano stesso. Basta leggerlo per capire che la violenza, lo schiavismo femminile non proviene dall'ISIS, dai musulmani, dai radicali, no, ma viene dal Corano. E questo che nei confronti, nei dibattiti televisivi, i cristiani che controbattono gli insegnanti islamici non parlano mai di questo. Parlano del Vecchio Testamento, Mosè, cose che sono mai antidiluviane. Devono parlare del Corano. Legge le scritture del Corano dove dice non è l'ISIS che gli islamici dicono l'Islam è pace, quelli dell'ISIS sono pazzi. No, non sono l'ISIS, è il Corano che dobbiamo leggere. Le nuove generazioni dei musulmani, i giovani musulmani, quelli che non sono troppo programmati dalla loro religione, lamentano la disillusione di vedere commessi tanti orrori, tante violenze e crudeltà, tutte in ubbidienza a ben precisi comandamenti del Corano, dove si ordina di assassinare, non è un consiglio, si ordina di assassinare persino chiunque osa uscire da questa religione, non solo assassinare i cristiani, gli ebrei, no, che Maometto era famoso per commettere genocidi. Maometto, quando seguaci di Maometto avevano bisogno di sesso, venivano dal bordello, attaccavano un villaggio, prendevano le donne, violentavano in nome di Allah e tutto sistemato. E poi come fanno in Nigeria, i Boko Haram, hanno rapito fino adesso 1000 donne. Quando si stanca, dopo 3 anni, le manda indietro incinta e ne rapiscono fresche altre 200-300. Questo è il Corano, che Maometto faceva così. Si è sposato con un bambino di 9 anni, Maometto. Oggi è pedofilia.
Allora sta dicendo che l'Islam adesso è esposto, tutti gli orrori dell'Islam sono esposti nel mondo più di quello che loro volevano esporre.
Lo tenevano nascosto, loro hanno sto fumo negli occhi, dicono l'Islam è la religione di pace, e sto Papa gli crede anche. Ma leggi il Corano, non ascoltare i predicatori. Va bene? Guarda, se l'Islam smettesse di uccidere gli islamici che escono dall'Islam, crollerebbe in 24 ore. È un po' come la mafia, cioè se chi si esce ti sparano, e chi esce, uè. Stai zitto. Cioè, in effetti io credo che il paradosso è che i progressi dell'Islam in tutto il mondo, proprio come fu per il comunismo, va bene? Questo progresso accelera la caduta dell'Islam. perché espone come veramente l'Islam è.
Sì, 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 sì.
Quando il comunismo più o meno completò i suoi 70 anni, e fu nel 1989, io ero tornato dall'India, era il 1989, fondato nel 19 da Lenin, crolla nel 79, mi ricordo che era appena tornato dall'India. E crollava il muro di Berlino, 70 anni profetici, cade il comunismo. Allora, perché cade il comunismo? Che l'America l'ha combattuto? No, è imploso, è cascato su se stesso, come sta avvenendo con l'Islam. Cioè i comunisti si resero conto che il comunismo non voleva niente. Cioè fin quando il comunismo è all'opposizione, tutto bene, perché è facile fare tiro a segno sugli sbagli degli altri. Tu al governo non ci sei, però quando vai al governo e vedi com'è lo stalinismo, com'è il maoismo, come Pol Pot-ismo in Cambogia, alt, questa gente questa è pazza dalle gare. Quindi, fin quando il comunismo accusava i rivali borghesi e la Chiesa di tutti i mali sotto il cielo, allora tutto va bene, la gente dice, sì, è vero, e la Chiesa è ipocrita, sì, il sì. Papa c'ha soldi, è logico, cioè, anche è vero, anche così.
Sì, sì.
Ma quando vanno al potere che sono peggio del Papa, che sono peggio dei cattolici, che sono peggio dei capitalisti,
sì, va bene?
E allora la gente dice, ah, ma sto comunismo predicava bene l'opposizione.
È peggio degli altri.
Cioè, una volta al potere, la medicina di Marx, Stalin, Mao e Pol Pot si rivela peggio della malattia dei capitalisti, i quali pur essendo anche loro anticristi, i capitalisti sono anticristi anche loro, logico, ma almeno loro non hanno i gulags in Siberia, perlomeno non ancora, perlomeno puoi prendere l'aereo e viaggiare, puoi uscire dalla prigione Italia, e con i comunisti non potevi farlo. Tu potevi uscire dal tuo...
No.
Avevate passaporto a casa vostra?
No.
Dovete ascoltare, chi ascoltava la radio di nascosto?
Sì. La televisione è solo quello che dicevano loro. Io andavo spesso in Ungheria perché avevo familiari lì, era diverso perché mia famiglia era mezzo ungherese e mezzo rumena, quindi era più facile per noi. Essendo in Transilvania avevamo altri diritti, diciamo, però solo gli ungari, gli altri no, tutti sotto controllo.
Quindi quella della zona Transilvania, potevano andare in Ungheria
perché
tu sei mezzo
avevamo
ungherese.
Avevamo nomi ungheresi, era chiaro che appartenevamo alla Ungheria.
Invece la Romania orientale no.
No, ma anche i romani in Transilvania non potevano uscire.
Incredibile. Ecco, questo è il comunismo. Ora, non sto lodando il capitalismo, voi mi conoscete, penso che il capitalismo sia del diavolo, però non c'è paragone. Il capitalismo, infatti, quando la Cina è diventata mezza capitalista, la Cina è esplosa di ricchezza adesso. Ma invece stalinismo, comunismo sovietico che non si voleva aprire, è morto. Però quando ti apri, ecco, però la Cina sta facendo la fine dei capitalisti, anche la Cina si sta corrompendo. Il figlio di uno dei capi del dirigente cinese sul giornale con la Ferrari, ha fatto un incidente con la Ferrari. Che ci fa con la Ferrari questo? Che, $800,000 di Ferrari, che ci fa tu, comunista? Quindi mostra che nel capitalismo, nel comunismo, se fin quando il cuore dell'uomo, il cuore dell'uomo non è cambiato da Cristo, non serve a niente. Il migliore, il più perfetto partito al mondo senza il cuore di Cristo non funzionerà mai. Quindi parlavo dell'Islam. Così come è cascato il comunismo, torniamo all'Islam adesso, va bene? Così come è caduto il bolscevismo e il comunismo, e adesso è il turno dell'Islam. L'Islam sembra che progredisce, in realtà l'Islam è pronto ad implodere. Abbiamo assistito alla primavera della Tunisia che si sono aperti cercando di uscire dall'Islam, hanno fatto leggi di libertà e che si stanno allontanando dal Corano, e ora vediamo lo stesso nell'Arabia Saudita. Questi giorni l'Arabia Saudita sta facendo la pace con Israele, l'Arabia Saudita adesso fa guidare, le donne possono guidare la macchina, prima era adulterio, e insomma l'Arabia Saudita si sta aprendo moltissimo. E tutto questo è possibile grazie a cosa? Grazie all'ISIS, grazie ad Al-Qaeda, grazie al terrorismo islamico che Dio ha dovuto permettere. Perché? Perché in modo che non solo gli occidentali, ma innanzitutto anche gli islamici possano aprire gli occhi e capire la differenza tra la violenza, le vendette, l'odio, le guerre perpetue dell'Islam, guerre anche tra islamici, e la, chiamiamola, la dimensionale differenza con l'amore a contrasto dell'amore e il perdono di Cristo. Adesso gli islamici capiscono che nell'Islam non c'è niente, non c'è un miracolo, non c'è un segno sovrannaturale. Maometto non ha fatto un miracolo, Maometto non ha potuto timbrare niente di quello che ha detto in un modo sovrannaturale, come ha fatto Gesù con miracoli a destra e a sinistra, miracoli che anche io, te ed altri stiamo facendo di tanto in tanto. Anche questa settimana abbiamo avuto persone guarite miracolosamente, mostrando che quando Gesù ha detto in Marco 16, ha detto: questi saranno i segni, i miracoli che vi accompagneranno. Stavo dicendo la verità. Se non è la verità, perché come possiamo fare queste guarigioni miracolose? Io buona nulla, tu buona nulla, altri cristiani meglio di noi, che fanno più guarigioni di noi, come li fanno? Vuol dire che Cristo è vero.
Amen.
Vuol dire che il cristianesimo è vero.
Sì.
Infatti, per andare avanti con tutta la monnezza che c'è dentro, deve essere veramente vero. E non va avanti come l'Islam, ammazzando gente. Sinceramente, col Vangelo. Il Vangelo vuol dire amore, vuol dire pace. Allora, c'è un motivo perché Dio permette l'esistenza del male nel mondo, l'esistenza del diavolo. C'è un motivo perché Dio permette le guerre, le malattie. E perché? Ed è perché i popoli, quelli senza paraocchi però, e che sono disposti a farlo, possano aprire gli occhi e ricevere Gesù Cristo, il Salvatore, inviato da Dio. Se l'amore che Gesù ci ha mostrato, che poi è assente nel Corano di Maometto, che non parla di Gesù, ma nel Corano molto poco, però è molto ben esposto nei Vangeli, va bene, che Maometto ha copiato la Bibbia, ma l'ha copiato a casaccio, un po' qui, un po' là. Quindi io dico sempre questo: se Gesù non esistesse, la salvezza di Gesù, l'amore di Gesù, la grazia di Gesù non esistesse, bisognerebbe inventarla. Bisognerebbe chiedere a Dio che mandasse un Messia, che mandasse un Cristo, che mandasse un perdono, che mandasse la grazia, che mandasse la sua salvezza per fede, perché io, ammazzando gente come fa l'ISIS, come faccio a sapere che mi salvo? Tu, voilà, ti fa saltare per aria, ti metti una bomba dentro le mutande, ti fa saltare per aria e vai da Maometto che ti aspetta con 72 vergini pronte che si stanno annoiando. Ma siamo impazziti. Io, per avere i premi di 70 vergini, c'è andare a ammazzare donne, vecchi e bambini? Ma è questo, è il lavaggio del cervello religioso, tutto contrabbandato sotto il fumo che il Corano è pace. Non è pace, ma leggetelo sto Corano. Non ascoltate solo i predicatori, che lo leggessero tutto. Gesù così dice, ti ho dato Matteo 5, ce l'ha lì, 43 e 44?
Sì. Matteo 5, 43 e 44.
Attenzione al contrasto tra le guerre, la violenza ordinata, comandata di Allah, e quello che dice Gesù nel Vangelo.
Voi avete udito che fu detto: ama il tuo prossimo e odia il tuo nemico. Ma io vi dico, amate i vostri nemici e pregate per quelli che vi perseguitano.
Leggere il seguito, continua così, sull'amore, sul perdono. Matteo 5. Va bene, avete udito che vi ho detto odia, ma io ti dico ama. Grazie, lodi a te, Signore, lodi a te, Signore, grazie, Signore.
Amen.
Ah, grazie, Signore. Amici islamici, che se mi accettate come amico, sono amico. Se no, che voglio odiatemi, ammazzatemi, fate quello che volete, ma noi cristiani vinciamo con l'amore. Voi dite di vincere uccidendo, ma non state vincendo proprio niente. Perché tu uccidi il nemico e come fa questo qua a convertirsi dopo che l'hai ucciso? Invece Gesù dice: perdonate il nemico, perché finché c'è vita e c'è speranza può pentirsi, il vostro peggior nemico può diventare il vostro amico. E questo l'ha detto Maometto. Sai, Maometto ha detto questo? Maometto ha detto: quando ami una persona, non amarlo troppo, se mi ricordo bene è stato citato, ami una persona, non amarlo troppo, perché domani può essere tuo nemico. Quando odi una persona, ha detto, una cosa saggia, ha detto, sono d'accordo. Quando odi una persona, non lo odiare troppo, perché domani può essere tuo amico, dice Maometto. Ma allora, signor Maometto, io c'ho una domanda. Se questo nemico che domani può essere mio amico, perché devo ammazzarlo oggi che domani può essere mio amico? Altra contraddizione. Il cristianesimo E non parlo del cristianesimo nominale basato sulle chiese addormentate, va bene? O chiese false, ma il cristianesimo, quello vero di Cristo, di quelle chiese vere, che ce ne sono a destra e a sinistra, devi cercarle. Il cristianesimo vero di Cristo è basato sul suo amore, sulla sua misericordia, perdono, sulla pace, non è imposto alla maniera di Maometto con la spada, il terrore. Abbiamo visto foto su internet che questi qui li bruciavano vivi. Perché? Perché Allah dice: metterò il terrore nei miei nemici. Quindi il terrorismo non viene dai terroristi ISIS, viene da Allah, viene dal Corano. Comunque un Dio è falso qui, o Allah o Dio, o Maometto o Cristo, non possono essere tutti e due veri. Quindi giudicate voi se il vero Dio è amore, grazia e perdone, o vendetta, morte e uccisione. Giudicate voi. La pace di Gesù Cristo non è una pace che viene con i trattati politici dopo le guerre, come quelle tra islamici in Siria, Afghanistan, islamici che si ammazzano come cani, tra di loro si uccidono perché interpretano il Corano sbagliato. È successo nel cristianesimo, sì, però non è comandato nella Bibbia, nel Vangelo, è proibito. Il Corano invece dice di farlo. Ma la pace di Dio invece viene dal Vangelo, viene col perdono e con l'amore. Va bene? Poi sappiamo che queste guerre in Siria, eccetera, ci sono colpevoli anche gli americani, che sono ancora più colpevoli degli islamici, gli americani anticristo. Va bene? Quindi lo dico a tutti i miei amici musulmani, la vera pace non viene da fare la guerra contro i nemici e poi costringere la pace, pagata la tassa, se no vi uccidiamo. La vera pace, amici musulmani, viene dal perdonarsi, viene dall'amarsi, come Gesù ci ha insegnato e ci ha mostrato. Maometto ha predicato la pace, ma non l'ha mostrata, ha mostrato la spada. Gesù ha predicato la pace e l'ha mostrata. Ce l'hai Giovanni 20 lì?
Giovanni 20, sì, versi 30 e 31. Or Gesù fece in presenza dei discepoli molti altri miracoli che non sono scritti in questo libro, ma queste cose sono scritte affinché crediate che Gesù è il Cristo, il figliol di Dio, e affinché credendo abbiate vita nel suo nome.
Alleluia, alleluia, gloria a Dio.
Amen, grazie Signore.
Sono arrivato alla fine di questo messaggio, grazie Signore. Quindi com'è che abbiamo vita nel suo nome? Credendo in Gesù, credendo nel suo amore. Il credere dà la vita eterna.
Amen.
Perché io ho sposato mia moglie? Ho creduto che era una buona donna e ho fatto, ed è vero. Mm-hmm. Perché uno sceglie un lavoro e non un altro? Crede che questo lavoro è migliore. Perché compri un'automobile? Crede che questa automobile è migliore, questa casa è migliore. Cioè il credere vuol dire avere. Quindi io credo in Cristo, divento come Cristo.
Sì.
Quindi uno pieno di perdono, pieno di pace, pieno di amore. Credo invece Maometto e divento come lui. Vado in giro a ammazzare, tagliare la testa, violentare. Va bene?
Sì.
Quindi in base a come credi, diventi. Crediamo in Gesù, fratelli. Queste cose sono scritte affinché crediate che Gesù è Cristo, il figliolo di Dio. E affinché credendo abbiate vita nel suo nome. Bastanza credere e avremo vita.
Amen.
Amici,
amen.
Amici musulmani, siamo amici, potremmo diventare fratelli in Cristo. In Maometto fratelli non diventiamo. Perché? Perché niente, lui non... Come diventi fratello? Perché? Invece Gesù Cristo ti dà una cosa che si chiama lo Spirito Santo, una cosa così potente che fa uscire ogni spirito del diavolo in me, in te, in chiunque, e fa entrare lo Spirito di Dio. Per quale motivo Dio del cielo non deve mandare un rappresentante, un ambasciatore, che la Bibbia chiama il Figlio di Dio, generato dallo Spirito Santo? Perché non lo deve mandare a regalarci un dono celeste che si chiama lo Spirito Santo, che caccia i demoni da tutte le vite di tutti quelli che lo ricevono? Perché non dovrebbe? Perché un Dio onnipotente non può venire a farsi uomo? Perché? Perché? Ah, dice, ma voi adorate tre dei? No, questa è una bugia del diavolo. La Trinità carnale non esiste. Sono tre persone con uno spirito, sempre uno spirito. Tre persone sempre, sempre separate, uno spirito sempre unito. Amen. Trinità è una parola inventata.
Amen.
Amici
Amen.
Musulmani, convertitevi, non state adorando una Trinità. Stiamo adorando Dio, un Dio unico, singolo. Efesini 4. c'è uno spirito, un battesimo, un salvatore, un Dio, uno, solo uno, non c'è una Trinità, uno. Diteglielo alle chiese che predicano la Trinità, che neanche loro la capiscono. A posto? Ditegli la Trinità, la Bibbia non c'è.
Amen.
Non esiste la Trinità, è una parola che hanno inventato. Chi esiste? Uno spirito, Dio, che il suo spirito è andato anche in suo figlio, per questo che Gesù è Dio, perché è Dio, non è, è la stessa persona. Quindi, amici musulmani, fate una prova, pregate Maometto. Quindi saranno contenti di pregare Maometto, suppongo. Pregate Allah, pregate con tutto il cuore Allah e Maometto tutti i giorni. Pregate e chiedete. Poi, se non vi risponde, non credo che vi risponda, perché ho sentito testimonianze di islamici che hanno pregato, non è successo niente. Dopo fate una cosa, se posso dare umile consiglio, pregate Gesù. Tutto il cuore, tutta la mente, pregate. E poi mi dite la differenza. Mi dite se risponde Allah o Dio, Maometto o Gesù. Milioni di persone hanno avuto esperienza di Gesù che gli è apparso, si sono convertiti, ma Maometto mai apparso. E se fosse apparso qualcuno che sembrava Maometto, non è successo niente. Ma quando è apparso Gesù, sono guariti, sono stati liberati, divorzi sono stati evitati, nemici si sono rapacificati, ammalati sono guariti, demoni sono stati cacciati. Ma nel nome di Maometto, niente di questo. Assolutamente. Rispetto, massimo rispetto per Maometto, pace a lui, nessun problema, ma Dio è Gesù Cristo però. Nel nome di Gesù, amen. Grazie Signore, ti prego Signore che aiuti questi fratelli pecorelli a aprirsi Signore, e gli amici musulmani ad aprirsi Signore, i fratelli che ascoltano a predicare questo messaggio con il più amore possibile, gentilezza possibile, però più verità possibile. Aiuta gli amici musulmani a fare una prova, prova Gesù Cristo, provalo. Cosa c'è da perdere? Niente, se non i tuoi peccati, la tua cattiveria, la tua vendetta, la tua guerra, il tuo odio umano, come l'avevo io, come l'avevamo tutti, ma Gesù ci libera. In nome di Gesù Cristo, amen.
Amen, nel nome di Gesù, grazie Signore. Allora, chiudiamo le notizie.
nuova vita c'è, tu hai pagato per me, chi mi ha amato così.